Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutte e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Abbiamo oggi dall'altra parte la sessione tecnica. Non potevamo avere il meglio, è tutta l'equipe tecnica della Radio Vaticana dall'altra parte che ringrazio di cuore. Per non far torto a nessuno, insomma, vi dico, abbiamo comunque il meglio di meglio con Giuseppe, che è lì che ci ride, insomma. Ecco, mentre oggi dovremmo aspettare, insomma, un ospite gradito che aspettavamo da tanto tempo e con il quale vogliamo intrattenere un po' sulle sue mille attività e soprattutto sulla settimana dedicata al business tra Italia e Africa che si è conclusa appena la settimana scorsa. Si tratta di Cleophas Diomã, uno dei pilastri, un punto di riferimento vitale della diaspora africana in Italia e che fra poco dovrebbe arrivare. Come sempre partiamo con una nostra breve pausa musicale. Eccoci tornati finalmente, l'ospite che attendevamo tanto, come vi dicevo, che da molto tempo lo aspettavamo e con il quale vogliamo intrattenere un po' sulle sue mille attività e soprattutto sulla settimana, come vi dicevo, dedicata al business tra Italia e Africa che si è appena conclusa la settimana scorsa. Si tratta, come vi dicevo, di Cleophas Diomã, che è uno dei pilastri, un punto di riferimento vitale della diaspora africana in Italia, che saluto e ringrazio di cuore per la sua fraterna disponibilità di sempre a partecipare dei nostri programmi. Benvenuto, Cleo.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Ok. Allora, entriamo subito nel vivo delle nostre questioni, come dicevo, che ma prima di tutto, come di solito, Cleo è un fratello, un amico del programma che è un habitué, ma però, come tutti i giorni, abbiamo sempre gente nuova che si presenta. Ecco, allora, come d'abitudine, ecco, io gli passo prima di tutto la parola perché si presenti un po' lui stesso, come vi dicevo, coinvolto in mille attività e i suoi mille impegni in giro per l'Italia, e poi parlarci un po' della settimana sul business tra Italia e Africa appena conclusa, e nel senso di fare un bilancio e prospettive, insomma.
Prima, grazie di tutto per l'invito, come dicevo. Io sono Cleofas Adarandioma, sono cittadino del Burkina Faso e vivo in Italia da un po' di tempo. E sono presidente dell'associazione Le Réseau, l'associazione di promozione sociale, che è nata nel 2002 con l'ottica di raccontare il continente dal punto di vista degli africani. Abbiamo iniziato con aspetti culturali, poi siamo finiti anche per l'aspetto business, no? Perché cultura e business a volte sembrano lontani, ma sono molto connessi. Cambiare la prospettiva attraverso il racconto, il cambio di narrativa, chiaramente aiuta anche a creare delle sinergie a livello economico e commerciale. Quindi noi abbiamo promosso 8 anni fa, adesso 9, perché comunque l'anno scorso è stato un anno un po' particolare, perché il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, che ha deciso di co-organizzare l'evento con noi, ci ha chiesto di spostare l'evento a gennaio, quindi abbiamo fatto un salto di un anno e siamo riusciti a organizzare l'evento, come dicevi prima, la settimana scorsa, no? Il 22, 23, 24 di gennaio, cercando sempre di rafforzare non soltanto il lato comunicativo, perché è molto importante, cambiare giustamente la visione che gli italiani hanno sul continente e viceversa, perché a volte abbiamo l'impressione che sia soltanto la parte italiana verso l'Africa, ma anche il contrario, perché anche gli africani conoscono molto, molto bene l'Italia. E poi agevolare l'aspetto business, quindi comunque organizzare degli incontri B2B per giustamente far sì che le imprese italiane possano incontrare quelle africane, con la speranza di avviare partnership a livello economico e commerciale.
Ma se in questi anni ovviamente ci sono state una progressione, eccetera, che bilancio ti fai di questi, ciò che siete riusciti a fare finora, e soprattutto quest'anno come hai visto, che cosa ti è sembrato che è cambiato di più?
Ma diciamo che la prima cosa importante è che la prima edizione è stata, noi lo diciamo, siamo finanziati interamente dagli africani.
Sì, sì,
mi ricordo che nel 2017, quando si parlava di organizzare un forum economico commerciale in Italia, e nessuno ci credeva, a parte me e Meret e alcuni di chi giustamente era con noi, nessuno ci credeva, perché ma chi ma come potevano venire qui imprenditori africani, no? Che pagare il viaggio, l'albergo, la fee di partecipazione e venire per 3 giorni in Italia per incontrare imprenditori italiani. Quindi mi ricordo ancora oggi quanto la sala era nera, dico nera in tutti i sensi, no? C'erano tantissimi imprenditori dall'Africa e meno imprenditori italiani, quindi chiaramente questo è stato il primo impatto, no? Il fatto di aver capito subito che l'Africa era pronta per l'Italia, anzi era interessato a capire in che modo interagire con gli imprenditori italiani. In 8 anni abbiamo visto un'evoluzione, perché comunque ogni anno è sempre cresciuto l'evento, e tant'è che, come dicevo prima, il ministero ha deciso, giustamente vedendo l'importanza dell'evento, di coorganizzare, quindi di entrare completamente nell'organizzazione dell'evento hanno un anno, perché comunque, se ci ricordiamo, l'anno scorso è stato lanciato il piano Mattei del governo Meloni, quindi hanno un anno. Abbiamo comunque organizzato un evento coorganizzata dalla diaspora africana in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Organizzazione Internazionale di Migrazione, per anche fare un bilancio di quelle che sono le attività promosse da quel piano Mattei, e cercando in qualche modo di valorizzare e di mettere a disposizione la componente diaspora e le nuove generazioni, che sono gli elementi, sono italiani e africani, e quindi sono quasi ambasciatori dell'Italia in Africa e ambasciatori africani in Italia.
Ma se dovessi dire tra le cose che ti sono piaciute di più quest'anno, in termini di preoccupazioni che sempre hai avuto nel migliorare questo aspetto, quali sono quelli che sono stati secondo te più rilevanti, e quali sono dove pensi che ancora si deve lavorare molto?
Ma già aver affrontato la sfida di coorganizzare l'evento con il ministero, non so se qualcuno si renda conto, ha già la fiducia, perché sono fidati di noi, quindi è stata una cosa che comunque ha funzionato bene, ma era comunque anche una preoccupazione, no? Riuscire a organizzare l'evento in modalità anche rispettando il protocollo,
no,
no?
Forse,
E l'aspetto amministrativo, le relazioni del ministro degli affari esteri non è stato facile. Io dico sempre: non siamo diaspora, siamo abbastanza anarchici e siamo bravi a improvvisare. Quando ti ritrovi a lavorare con l'amministrazione, è chiaro che ti devi adeguare, no? In un contesto molto ben strutturato, ben organizzato, quindi credo che sia stata la prima sfida. Vedere il 22 mattino più di 123 persone, perché il ministero ha dovuto organizzare due sale per ospitare le persone che sono arrivate a partecipare alla conferenza di apertura con il vice ministro Edmondo Cerielli, fa vedere quanto abbiamo comunque alzato la bandiera e dimostrato la nostra capacità a livello organizzativo. E l'altro aspetto molto importante è che, malgrado le difficoltà per discorso dei visti, perché abbiamo avuto dei costi di difficoltà per sistemare e organizzare gli appuntamenti per i visti, c'erano tantissimi imprenditori africani all'evento, da tutte le parti, dalla Zambia al Burkina Faso, dalla Costa d'Avorio al Kenya, Algeria. Comunque abbiamo avuto l'Africa nella sua complessità presente durante le tre giornate. E la mattina 23 vuol dire che la sala era piena e non c'era posto, perché molti erano anche in piedi, vuol dire comunque che siamo riusciti in pochissimo tempo a organizzare un evento che ha la sua valenza e fa capire quanto sia importante valorizzare la componente diaspora nelle relazioni che l'Italia vuole comunque creare con il continente.
Ecco, però devo dire che una delle tue preoccupazioni sempre, anche non solo sul riguardo la questione del business, ma anche altre attività che fai, hai sempre messo al centro i giovani, insomma. E come li hai visti stavolta in questa settimana di business?
Ma già al ministero la ragazza, la ragazza che ha fatto il maestro cerimonia, Ada Ugabara, è stata eccezionale, e quando l'abbiamo conosciuta aveva appena finito di studiare, quindi in 8 anni è diventata comunque una persona esperta, una professionista, capace non soltanto di gestire un'attività all'interno del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, anche apprezzata da tutti, anche dal Ministero, ma anche di organizzare un panel all'interno del forum economico che abbiamo organizzato la settimana scorsa. Quindi abbiamo visto giustamente una crescita, no? A livello professionale, tutti i giovani che hanno iniziato prima all'inizio dell'evento. Noi cerchiamo di dare sempre spazio ai giovani, no? Io sono sempre a cercare nei profili, abbiamo fatto venire Giuliana, una ragazza ghanese che, finita di studiare in Italia, ha deciso di tornare in Africa, vivendo adesso in Ruanda, e ha lanciato giustamente un'agenzia di consulenza per creare delle relazioni tra il Ruanda, il Ghana e l'Italia. E quindi, se entri nelle tre giornate, vedi tutti quei giovani, no? Sia come pani visti, perché abbiamo anche sempre cercato di mettere. A me piace l'idea di provare, no? Di rischiare a volte, ma è difficile essere delusi dai ragazzi, perché comunque ragazzi nati o cresciuti in Italia hanno una competenza che ancora oggi non è riconosciuta. Noi cerchiamo all'interno del forum di far vedere che è una ricchezza che l'Italia dovrebbe valorizzare.
Sì, ma loro già, per esempio, da un po' di tempo che li seguo, vedi che riescono a capire tanto l'impegno che ci devi mettere per farli posto, oppure ancora hanno difficoltà a capire invece?
Ma io vedo molta consapevolezza.
Ah, okay.
La ragazza Giuliana mi ha detto: adesso vedo che c'è un punto di riferimento per noi giovani.
Sì,
io
sì,
che ero andato via dall'Italia perché non ci credevo più.
Sì,
no?
Sì,
pensavo
sì.
Giustamente che in Africa avrei trovato qualcosa che non trovavo in Italia. C'è sempre stato anche, e lo sai bene te, difficoltà tra le prime e le nuove
generazioni.
Noi
sì.
Cerchiamo di creare il link, no? Di creare una connessione tra le prime e le nuove generazioni, quindi anche nei panel mettiamo giovani e mettono giovani perché devono conversare, devono confrontarsi, devono affrontare la sfida di questa nuova Italia che sta andando avanti. E io vedo molta consapevolezza, molta Non voglio buttarmi le fiere appassite, come si dice in francese, no? Ma credo comunque che siamo diventati anche una piattaforma che crea sinergia per giovani. Quindi arrivano tantissimi giovani ogni anno a fare volontari italiani come afro-italiani, e quindi giustamente vediamo che su quel lato siamo abbastanza importanti per loro.
Sì, però ovviamente tu offri sempre in tutto ciò che fai una piattaforma perché questo dialogo avvenga anche in forma informale, però vediamo sempre che magari la prima generazione fa sempre fatica a partecipare in delle cose dove, come dire, probabilmente perché lo organizza Cleo, allora c'è un problema con Cleo, non vengo. Cioè, bisogna cominciare anche a parlare di questi problemi nostri, no? Che non riusciamo a mettere il continente, ciò che dobbiamo fare insieme avanti alle nostre questioncine, insomma. E per cui tu dai un'occasione per i giovani, ma quelli di prima non ci sono per diverse ragioni.
No, non è così tanto vero. La fortuna che abbiamo è che i vecchi sono tantissimi.
Sono tantissimi.
Quindi sì, alcuni sono con noi.
Sì, 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 no, molti vengono, però dico, potrebbe essere molto di
ovvio,
più in
ovvio.
Quel senso, no, no, no.
Sì. Ovvio. No, diciamo che noi, forse la consapevolezza che ho acquisito nel tempo, che come nelle lotte che abbiamo vissuto per l'indipendenza e anche adesso per il bisogno di sovranità che c'è nel continente, non sono movimenti per
le masse.
Sì, si sì, devono sì. essere persone un po' pazze che si buttano alzano la mano e cercano di portare avanti i messaggi. Abbiamo festeggiato 100 anni di Amical Cabral, che è stato comunque un pioniere di questa visione e quell'approccio. Se non c'è, non ci sono quel tipo di personaggi, è difficile dopo creare la sinergia che serve giustamente per portare il cambiamento. Poi abbiamo sempre le persone che sono cose che non servono, poi ci ritroviamo nel 2024 con la OS che decide comunque di uscire in una situazione politica abbastanza chiara e di affrontare quelli che erano i discorsi di parte fondatori dei nostri continenti. Quindi la stessa cosa lo vedo anche all'interno di quello che portiamo avanti. Abbiamo tanti personaggi, tu adi, te, che comunque sono personaggi importanti e che credono a quello che facciamo, e abbiamo anche persone che non ci credono, ma fa parte del gioco.
Sì. E giustamente, allora, le ultime cose, visto che sei parte, siamo della stessa subregione dell'West Africa che sta vivendo un momento che a me mi piace del fatto che finalmente SAS discute, no? No? Ecco, questa uscita non è solo un problema, ma credo che sia anche un'occasione per riflettere bene che tipo di mondo vogliamo creare domani. Non so, qual è la tua prospettiva su questo e in che senso, secondo te, questo dovrebbe anche impegnare la diaspora?
Ma io credo che abbiamo sempre, da Kwame Nkrumah fino a quello che vediamo adesso, pensato che il continente africano deve uscire, no? Da quella sottomissione a un sistema che non è fatto per il continente.
Il continente,
no? Abbiamo visto quanto a livello mondiale le cose stanno cambiando velocemente e noi siamo ancora oggi a discutere su se possiamo o non possiamo essere indipendenti, possiamo o non possiamo decidere cosa sia importante per noi, se possiamo o non possiamo decidere il modello politico che potrebbe governare i nostri stati. Siamo ancora discutendo su questo, che è un problema. Vedo la situazione in questo momento qua in Congo, che fa capire quanto decidere come stato sovrano sia importante. Aspettare sempre che arrivi la risposta dall'esterno non funziona. E questo è quello che sta portando avanti giustamente quei giovani militari, in meno giovani, perché comunque la cosa bella della situazione in Mali, in Niger, in Burkina, che hai un giovane, meno giovane, una persona che ha esperienza, e quindi è anche un modo di completare una ricerca di una identità africana che purtroppo si è perso per molto tempo. Quindi io vedo un messaggio di possibilità, un'opportunità, nella quale noi in quanto diaspora possiamo portare la nostra voce e possiamo, e come posso dire, interagire con il mondo occidentale, perché io dico sempre che noi siamo anche chi siamo quelli che sono interessati a farci che funziona qui e là, perché viviamo qua, abbiamo i figli qui, e quindi ovviamente non possiamo volere male all'Occidente, non c'è neanche fa parte di noi,
è anche questo che significa la diaspora,
chiaro. E abbiamo anche lo sguardo verso il continente, piacerebbe che la relazione tra l'Occidente e l'Africa sia un rapporto sereno, paritario, senza tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso.
Ecco, in due minuti allora, perché siamo veramente verso la fine, io starei qui a farti mille domande, visto che viene ogni tanto. Però, da tutto questo di quest'anno, pensando proprio a questi giovani, che messaggio non di speranza vuoi, visto che siamo sul giubileo della speranza, vogliamo anche terminare questo nostro programma con un messaggio tuo di speranza a queste persone? Come dicevo, non si può sempre evocare solo ciò che non va, perché dalle nostre parti si dice che se fermi gli occhi sulla miseria soltanto sulla miseria del tuo vicino, vuol dire che non sei lontano dal portargli disprezzo. Invece, dare un messaggio di speranza, quale sarebbe?
Ma io credo che noi abbiamo fatto vedere che sia possibile, no? È molto importante far vedere che sia possibile partire da zero, da soli, ma anche sia possibile creare dopo un percorso a volte pazzo una sinergia con l'amministrazione e le istituzioni italiane, perché comunque l'anno scorso, quest'anno, abbiamo coorganizzato l'evento con il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale e con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che sono due realtà molto importanti con la quale abbiamo cogestito e coorganizzato l'evento. Quindi il messaggio di positività, di possibilità, un'opportunità. I giovani devono giustamente avere la speranza, come dicevi te, che mettendosi in gioco possono comunque alzare veramente in alto le aspettative che hanno giustamente sulla loro vita in Italia, ma anche sulle connessioni che possono creare con il continente.
Grazie, grazie davvero di cuore, per oggi è tutto. Ringraziamo davvero Cleo, che aspettiamo, speriamo che non faccia di nuovo altri 4 mesi prima di venire a ritrovarci. Ecco, per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee, paradigmi per un mondo a misura della dignità umana. A tutte e a tutti voi che ci avete ascoltato, vi auguro un sereno fine settimana nella pace del Signore. Allè, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a save his own belief. One love. What about a one heart? One heart. What about a little? Let's get together and feel alright. As it was in the beginning. One. So shall it be in the end? One heart. All right. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel all right. Let's get together and feel all right. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those.
There ain't no hiding place from the Father of creations.